Ciao cari amici, una tendenza veramente preoccupante per il regime di Zelensky sta avvenendo nell'esercito ucraino negli ultimi giorni. Qua si sta parlando di un vero e proprio fenomeno di disertazione, perdonatemi, di massa, cioè ci sono molti soldati ucraini che fuggono dall'esercito. Non si tratta di casi singoli, si tratta di casi numerosi e quindi si parla di questo anche nelle notizie, purtroppo, per Zelensky. E molti analisti, molte persone che valutano questa situazione sia all'interno dell'Ucraina sia fuori dal paese, dicono che il problema principale per cui i militari ucraini buttano le armi, gettano tutti i loro uniformi e scappano ovunque è perché il loro nuovo comandante è Sirski. Come sapete, quando Zelensky ha mandato via l'ex comandante dell'esercito ucraino Zalužny, io vi ho raccontato che Zalužny avrebbe potuto combattere contro Zelensky, avrebbe potuto affrontarlo, però Zalužny ha dei suoi limiti, sia come stratega, sia come amministratore. E soprattutto ha dei limiti come politico, cioè lui non ha capito che la sua posizione è una posizione soprattutto politica, lui non è un semplice funzionario. E lui ha giocato molto male le sue carte, anche se era amato, rispettato e continua a essere amato e rispettato da una parte consistente dell'esercito ucraino. Al suo posto è stato caricato Sirski, il comandante. Lo chiamavano il comandante morte, dimolitore, le hanno dato molti nominativi, ad esempio il suo nominativo era il comandante 200, perché come sapete ancora all'epoca dell'Unione Sovietica si sono sviluppati i codici radiofonici attraverso i quali si comunicavano le quantità dei feriti e dei morti tra i reparti. E per evitare di usare nella trasmissione le parole, cioè di dire uccisi una tale quantità, feriti una tale quantità, si usavano i numeri, che è una cosa molto più breve, molto più veloce e che tra l'altro può essere trasmessa anche usando il codice Morse, senza dover utilizzare per forza la linea radiofonica, se ad esempio sono danneggiata la linea, si può usare codice Morse semplicemente accendendo e spegnendo la radio. Così molti reparti sovietici agivano, ad esempio, in Afghanistan, utilizzavano Morse, che la gran parte dei terroristi all'epoca non conosceva, per comunicare le informazioni di base. E quindi ci sono stati creati queste due parole, codice: 300 sta per feriti, 200 sta per i morti, i cadaveri. E voi immaginate che l'esercito ucraino ha nominato il capo, il loro comandante in campo, il loro capo, generale 200, cioè generale dei morti, perché lui mandava la gente al macello, al massacro. Nel contesto del conflitto in corso, il comando delle forze armate ucraine si trova ad affrontare seri problemi di disciplina nelle file dell'esercito. Dall'ordine del comandante in capo delle forze armate ucraine, Alexander Sirski, risulta che il personale militare ucraino mostra insubordinazione, minaccia ai comandanti, diserta, abbandona il campo di battaglia e si rifiuta addirittura di sparare nei confronti dei russi. Tra l'altro questo documento è stato diffuso recentemente da diverse testate giornalistiche, sia all'interno dell'Ucraina che poi dopo l'hanno ripreso anche i russi, Il documento sottolinea che le nuove sfide nelle attività illegali dall'inizio del conflitto hanno richiesto misure di risposta speciale da parte dei comandanti, forze dell'ordine e altre agenzie governative. Il comandante in capo delle forze armate ucraine ha sottolineato la necessità di introdurre un sistema di lavoro unificato tra i funzionari delle forze armate ucraine, i membri delle forze dell'ordine militari e i rappresentanti delle forze dell'ordine per prevenire i reati, identificarli e fermarli. In pratica, cari amici, in Ucraina i militari stanno talmente ribellando, diciamo, al loro comandante, che il comandante stesso sta inasprendo i metodi, sta aumentando le strutture di sorveglianza dei militari, e questo ovviamente porterà sicuramente alla maggiore durezza nel trattamento dei militari. Ovviamente non aumenterà sicuramente la loro volontà di combattere, anzi, si tratta di un ulteriore inasprimento del comportamento dittatoriale anche nei confronti del proprio esercito. Questa è una cosa molto grave, perché, come sapete, quando la gente non vuole fare qualcosa, non vuole combattere, non vuole andare dietro a una certa linea politica, allora vengono effettuati i meccanismi brutali. E qua Sirski sta facendo quello che lui in realtà ha sempre realizzato in prima linea. Lui ha messo sempre a repentaglio la vita dei militari. Cioè, lui non ha minimamente pensato di proteggerli, di in qualche modo salvarli, adottare le dinamiche, adottare le decisioni tattiche che possano in qualche modo portare l'esercito verso i risultati positivi senza sacrificare eccessivamente le vite dei militari. Lui è stato mandato, diciamo, verso la posizione di comandante attraverso una salita che lui ha fatto, che gli ha aiutato a fare Zelensky, la salita sulla scala gerarchica, proprio perché i suoi metodi erano basati sulla totale applicazione di quelli che erano i desideri di Zelensky. Quindi quando Zelensky ha detto Bakhmut per noi è la questione più importante, dobbiamo dimostrare a tutto il mondo di essere capaci, di essere in grado di rigettare l'attacco russo a Bakhmut. Se noi teniamo Bakhmut, vuol dire che noi siamo in grado di avere iniziativa in prima linea, e quindi l'Occidente continuerà a dare le armi, continuerà a dare i soldi, continueranno a sostenere noi, perché noi dimostreremo all'Occidente che noi siamo un progetto funzionante. A Bakhmut tutti voi ricordate come è finita. Tutti voi ricordate come ci raccontavano qua i vari finti esperti, vari grandi analisti della guerra, che nessuno di loro la vera guerra ha visto neanche per un secondo, gente che è abituata di giocare a videogiochi e masturbare sul divano della loro mamma guardando la pornografia su internet. E ovviamente qua ci raccontavano delle cavolate sul fatto che Ucraina resisterà a Bakhmut per 2 anni, solo perché loro sono rimasti abbagliati da una narrazione vincente creata attorno a Bakhmut. Cioè, i nostri esperti in realtà non sono esperti, sono dei cretini che vengono abbagliati dalla propaganda ucraina. Gli ucraini hanno portato un gruppetto musicale, un branco dei cretini che hanno cantato in quella schifosa fogna che si chiama Festival di Sanremo. È veramente una roba schifosa che è stata sul Festival di Sanremo, questa canzone dei nazisti che glorificava il nazismo a Bakhmut. E cosa è successo? Dopo qualche mese Bakhmut è caduta. Mentre i nostri idioti, dopo questa canzone a Sanremo, hanno detto: oh, hanno cantato canzone a Sanremo, allora vuol dire che i russi adesso perderanno. Sapete, il problema è che i russi se ne sbattono di Sanremo, se ne sbattono di tutta quella schifosa sodomia che si crea attorno, non ascoltano queste idiozie, e producono le armi e vanno a testa bassa, combattono e distruggono il nazismo. Questo fanno i russi. Lo dovete capire una volta per tutte, che sulla Russia non vincerà nessuno, mai. È impossibile. Impossibile non solo per il fatto che hanno tante risorse, sono in grado di modificare in fretta la loro economia perché la struttura del loro paese è completamente diversa dalla struttura occidentale. Lo spirito russo è molto difficile da sottomettere. I russi sono disobbedienti per la loro natura. È già complicato per lo Stato russo di tenerli tutti, diciamo, sotto controllo. Per questo esiste cultura russa. La cultura russa è fondata su questo modo di gestire questo enorme paese che si è costruito da centinaia di anni. E non è che se arriva un Napoleone di turno, un Hitler di turno, o una von der Leyen di turno, un Biden di turno, un Zelensky di turno, un Macron di turno, adesso i russi cambieranno la loro proiezione geopolitica, cioè 200 milioni dei russi che vivono in tutto il mondo, non solo sul territorio della Russia, adesso cambieranno la loro essenza perché qualche entità pidocchiosa come Macron oppure come von der Leyen inizia a raccontare delle loro balle propagandistiche, oppure perché qualche gruppetto appunto di sodomiti al Festival di Sanremo suona una canzone dove glorifica il nazismo e racconta che Bakhmut è una grande fortezza della libertà e della democrazia. Tutto questo non funziona, tutto questo è una propaganda e i nostri idioti hanno creduto in questa propaganda e hanno cominciato a raccontare anche qua. Bakhmut durerà per anni, i russi non la prenderanno mai, così via. Un paio di mesi, la realtà oggettiva ha dimostrato dov'è il posto dei nostri cretini, cioè nella melma propagandistica. Gente priva di intelligenza, gente priva di buon senso, idioti che staranno sempre dalla parte dei perdenti. Dove adesso loro si trovano? Tutti questi canali qua su YouTube che vi raccontavano delle balle, tutti i vari sparapalle, vari marce olive greche, vari avvocati del diavolo, tutta questa gente, cari amici, ha dimostrato per l'ennesima volta che solo i cretini possono fidarsi di una propaganda e raccontare pubblicamente le balle sulle questioni dei quali loro personalmente non hanno alcuna conoscenza. Costruire analisi sulla propaganda ucraina ha portato questa gente adesso di diventare apertamente ridicoli. Ci sono ormai i blogger, i youtuber che le fanno a pezzi, fanno a pezzi la loro propaganda. E in questa situazione la condizione reale dell'esercito ucraino, cari amici, è drammatica. Quando Sirski era arrivato a Bakhmut, vi ricordate che, in differenza da Sirski, Zalužny, che comunque è un comandante militare non di grande livello, ma almeno lui era molto realistico, cioè lui non aveva dei dubbi su realtà oggettiva. Lui capiva benissimo che l'Ucraina perderà questa guerra. Tutti questi discorsi, e lui cercava di dirlo. E quando Zelensky ha detto no, lui ha detto da Bakhmut dobbiamo allontanarsi, dobbiamo lasciare ai russi Bakhmut. Noi dobbiamo salvare quei reparti che potremo utilizzare più avanti nella difesa. Zalužny già capiva che la difesa è la cosa più importante, che la difesa è ciò che dovrà fare l'Ucraina, che tutte queste balle su controffensiva, tutte serve solo per fare un teatrino davanti agli occidentali, teatrino per il quale Zelensky avrebbe ricevuto un sacco di miliardi, intascando una buona parte di questi miliardi. Tutto questo era necessario a Zelensky e ai suoi corrotti. Zalužny ha detto: andiamo via da Bakhmut. Zelensky ha detto: ah, tu non vuoi rimanere a Bakhmut? Non vuoi combattere? Va bene, vattene, io metto a posto tuo di gestire Bakhmut, mio generale Sirski, che esegue tutti i miei ordini. È arrivato Sirski e ha detto: tranquilli, adesso combatteremo. Infatti ha massacrato la buona parte dei reparti operativi ucraini all'interno di Bakhmut. E chi ha distrutto a Bakhmut la, diciamo, colonna vertebrale dell'esercito ucraino, composta da reparti operativi d'eccellenza, addestrati da anni dalla NATO, gente che collaborava con militari della NATO, c'erano militari della NATO all'interno dei reparti ucraini, mercenari, volontari e così via, con armamenti della NATO, con tecnologie della NATO. Quindi l'Occidente ha preparato una forza militare per combattere contro i russi, è stata demolita a Bakhmut da chi? Da un ex cuoco e una banda dei detenuti arruolati nelle carceri russi. Io ovviamente sto parlando adesso dell'agenzia Wagner, la gran parte della Wagner che hanno partecipato a Bakhmut era fondata proprio su queste persone. Non era neanche esercito regolare russo. L'esercito regolare è arrivato dopo e ha cominciato a fare un mazzo così agli ucraini su altri settori dei fronti. Abbiamo visto come l'esercito regolare ha preso Avdiivka. Su Avdiivka anche, io vi ricordo che diversi personaggi qua, diversi esperti dicevano: no, Avdiivka durerà per mesi, fino a fine d'estate, ucraini manterranno Avdiivka. Quanto è durata Avdiivka? Qualcuno ricorda? Meno di un mese i russi l'hanno preso. Ed erano reparti operativi, erano tra l'altro reparti, non si trattava di un'armata o qualcosa del genere. Riparti separati d'assalto. Se noi guardiamo le operazioni, sono operazioni al massimo di un battaglione. Cioè, a livello tattico, agivano con le forze di un battaglione, con supporto ovviamente delle unità corazzate, con supporto aereo e tutto quanto, ma si tratta di strategie di un battaglione. E hanno fatto un mazzo così a tutta questa marmaglia occidentale che stava cercando di organizzare lì chissà quale difesa. Quindi, cari amici, Sirski in questa situazione ha funzionato come uno strumento utile, antistrategico, antimilitare, che ha piegato gli interessi strategici dell'esercito ucraino al servizio degli interessi della politica corrotta del regime di Zelensky. E per questo motivo adesso i militari ucraini scappano, fuggono, perché molti di loro, io penso che tra di loro, anche se sono nazisti, anche se molti di loro sono estremisti, xenofobi, sono persone veramente pessime, che non hanno buon senso, sono comunque, hanno un livello di loro intelligenza, loro riescono a capire cos'è per loro bene, cos'è per loro male, loro riescono a capire dove sta pericolo, come evitare questo pericolo. E adesso loro capiscono che Sirski, il loro comandante, è pericolo, pericoloso per loro. Per questo anche i nazisti buttano le armi, scappano e così via. Sirski di recente ha elencato una serie di reati che richiedono una risposta immediata da parte del personale di comando e delle forze dell'ordine, tra cui l'insubordinazione, il mancato rispetto degli ordini, le minacce o la violenza contro un superiore, l'abbandono non autorizzato di un'unità militare o del luogo di servizio, la diserzione, l'evasione di servizio militare, compreso autolesionismo e abbandono non autorizzato del combattimento sul campo o rifiuto di usare le armi. Cari amici, in realtà tutto questo è già presente in diversi regolamenti militari, solo che Sirski adesso sta estremizzando le punizioni per questi comportamenti e lo fa per un motivo concreto. Io qualche giorno fa vi ho raccontato nel video di come la terza brigata d'assalto formata dai nazisti di Azov ha mandato in quel paese il loro comando, cioè ha mandato in realtà proprio Sirski di persone, perché Sirski ha ordinato a loro di andare a Chasov Yar, di prendere le posizioni di difesa della città contro le forze russe. I nazisti di Azov hanno detto no, vacci tu, noi non ce ne andiamo, noi non vogliamo morire adesso, lì in quel mattatoio, perché loro capiscono che lì sarà la morte. Dopo Avdiivka ormai anche i nazisti di Azov, quelli che si pavoneggiavano dicendo noi siamo, riparti, in realtà già loro si sono presi già ad Azovstal, hanno già capito che contro l'esercito russo è inutile di combattere, solo che, sapete, soldi, droga, l'ideologia, tanti giovani rimbambiti, e ancora per qualche tempo li hanno utilizzati, ma adesso loro capiscono benissimo che ormai si va a morire. E loro ovviamente morire non vogliono, loro vogliono continuare a fare tatuaggi, ad andare a fare le manifestazioni naziste in giro per il mondo, collaborare con la CIA, partecipare agli attentati terroristici, loro preferiscono questo. E non vogliono assolutamente diventare carne da macello. E quindi Sirski sta trasformando il sistema punitivo, perché ciò che sta facendo è veramente un sistema punitivo all'interno dell'esercito ucraino. Punizione sarà sicuramente la morte in prima linea, la costrizione di svolgere probabilmente i lavori più pericolosi, non so, manderanno la gente a camminare sui campi minati russi, manderanno le persone sotto fuoco dei cecchini, oppure metteranno nelle posizioni che saranno per certo bombardate. Così faranno con i militari che dimostreranno la propria avversità al comando ucraino. E questo è l'ennesimo segno che l'esercito ucraino sta andando verso la deriva totale. Ricorda molto ciò che stava accadendo nell'esercito di Terzo Reich, nell'esercito di Hitler, nella fase ultima della sua sconfitta. E io penso che prossimo passo possano iniziare già a verificarsi su diverse parti di prima linea i veri e propri casi di totale consegna dei reparti operativi ucraini ai russi, cioè piuttosto si consegneranno, così come succedeva anche con l'esercito di Hitler, se vi ricordate quando i russi ormai erano a Berlino, hanno preso una parte della città, i tedeschi finalmente hanno cominciato a uscire dai loro scantinati e si arrendevano in massa, ormai lottavano proprio per chi si arrende per primo, c'è stata questa cosa perché a partire da 3 maggio in poi ci sono stati questi casi. Io penso che stessa cosa può verificarsi da adesso in poi in massa anche da parte degli ucraini, perché molti soldati stanno capendo che ormai non stanno combattendo in un esercito libero, per un paese democratico, hanno capito che ormai i loro sogni di libertà, di ingresso nell'Unione Europea, di democrazia, di valori occidentali, ormai si è trasformato in un brutale regime di un tossico dipendente che gestisce questo paese per i propri interessi, perché prende i soldi da quelle grandi donazioni che le sono stati fatti dai suoi padroni occidentali, e il suo unico lavoro è trasformare l'Ucraina in un campo di battaglia e mandare tutti i cittadini ucraini nei cimiteri per l'interesse degli anglosassoni. Qualcuno forse comincia a capirlo in Ucraina questa cosa. Meglio tardi che mai, come si dice. Comunque, cari amici, io vi ringrazio per la vostra attenzione. Come sempre, io vi invito ad approfondire questa e altre notizie sul mio canale privato Telegram, il link per abbonamento troverete nella descrizione a questo video. Sul mio canale ci sono già migliaia di persone che approfondiscono ogni giorno centinaia di vari articoli, video, notizie dal fronte, notizie dal mondo, le interviste che io traduco apposta per voi, pubblico, tutto quello che voi non troverete nel segmento delle informazioni occidentali, perché fa parte delle notizie che il mainstream occidentale cerca di censurare, strumentalizzare oppure totalmente cerca di nasconderle. E se volete sostenermi qua su YouTube, come sempre vi invito di iscrivervi al mio canale, di commentare i miei video e condividere i miei video con i vostri amici. Inoltre vi ricordo che io ho scritto un libro che si chiama La guerra e l'odio, lo vedete qua alle mie spalle. In questo libro io ho raccontato le origini della guerra in Ucraina. Se vi interessa questo argomento, per favore leggetelo e poi fatemi sapere cosa ne pensate. Grazie per la vostra attenzione, grazie per il vostro sostegno, per ogni donazione, per ogni condivisione delle vostre opinioni, del vostro parere. Per me tutto questo è molto importante. Grazie cari amici, vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene.